Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per la 71esima puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. È la prima di questo appena iniziato 2017. Colgo l'occasione per porgere a ciascuno i miei più sinceri auguri di buon anno, possa essere vissuto nella benedizione del cielo. Riprendiamo il discorso iniziato nello scorso mese di ottobre e poi continuato a dicembre. Stavamo riflettendo insieme sulla conferenza che porta il titolo Vita cristiana della donna. Ripetiamo qualcosa di quanto detto e concludiamo questa lunga riflessione di Edith. Dicevamo che si tratta in realtà non di una, bensì di quattro conferenze tenute a Zurigo a seguito dell'invito dell'Associazione Donne Cattoliche. In realtà Edith le tenne tutte in doppio, il 18, il 20, il 25 e il 27 gennaio 1932, nella sala parrocchiale della Comunità dei Santi Pietro e Paolo, il 19, il 21, il 26 e il 28 nel Palazzo delle Associazioni Cattoliche. Tutte le conferenze sono accompagnate da esecuzioni musicali. Il ciclo ha risonanza sulla stampa locale, sebbene l'affluenza non è come gli organizzatori avevano sperato. I testi vengono pubblicati integralmente sulla rivista L'istruzione delle bambine su base cristiana. Il manoscritto, invece, purtroppo, non è conservato integralmente. Terminato il ciclo di conferenze, Edith parte per Beuron, l'abbazia benedettina ove risiede il suo direttore spirituale, l'abate Walzer. Il 3 febbraio si trasferisce a Friburgo e alloggia dalle benedettine di Santa Lioba, fino a che il 29 febbraio non si trasferisce a Monaco in qualità di docente presso l'Istituto di Pedagogia Scientifica. Edith apre la riflessione prendendo spunto da una domanda postale da una ragazza: perché nell'attualità si fa un gran parlare della questione femminile anche da parte degli uomini? Due sembrano essere le posizioni, ovviamente agli antipodi. Da una parte la Chiesa, che presenta un ideale femminile assai alto e luminoso, che nasconde la speranza di una salvezza per l'intera umanità. Dall'altro, il mondo letterario profano, che presenta la donna come una sorte di demone degli abissi. Ad accomunare le due estreme posizioni, l'attribuire alla donna la responsabilità della perdizione e/o della salvezza. In realtà, questa non è una mera riflessione intellettuale, dunque sostanzialmente teorica. La concretezza della vita quotidiana, infatti, ha repentinamente posto le donne in una situazione nuova, inaspettata, senza lasciare loro né il tempo di prepararsi né la possibilità di scegliere. Per motivi prevalentemente economici, la donna si è trovata a dover contribuire con il lavoro retribuito al sostentamento della famiglia. Questa condizione ha portato con sé però alcune questioni. Primo, come conciliare il lavoro con le occupazioni domestiche? L'andamento della casa, infatti, è tradizionalmente mansione esclusivamente femminile. 2. Come conciliare la professione con l'essere moglie e madre, e dunque l'educazione della prole, altra mansione prettamente femminile? 3. Svolgere una professione significa avere una specifica preparazione. Dunque, quale formazione per le donne? Il riferimento è alla scuola secondaria, ma anche all'università. 4. quali professioni per la donna. Il fatto che le donne si siano trovate come catapultate dentro queste nuove dinamiche sociali non favorisce certo le pacate valutazioni e il discernimento. Tuttavia, non si può non rifletterci sopra. Dicevamo che Edith propone proprio un tempo di sosta per meglio comprendere su quale strada camminare e chiarisce subito quale sia la prospettiva. Dice: «Una riflessione del genere è quella che bisogna impostare adesso. Tentiamo di gettare uno sguardo nell'intimo del nostro essere. Vediamo che non si tratta di qualcosa di statico e di già compiuto, ma di qualcosa che è in divenire, per cui ci sforziamo di far luce su tale processo. Ciò che noi siamo e diventiamo non resta chiuso in sé, ma necessariamente si ripercuote all'esterno. Tutto il nostro essere, il nostro divenire e operare nel tempo, però, è ordinato sin dall'eternità e ha un senso per l'eternità e può venir compreso con chiarezza solo se e nella misura in cui lo poniamo alla luce dell'eternità». Nella prima conferenza, poi, Edith ha dato uno sguardo specifico a quella che è l'anima femminile, mentre nella seconda si sofferma a riflettere sulla formazione della donna. Non ripetiamo quanto esposto. Il rimando è al sito www.edithstein.name, dove è possibile trovare sia il file audio della conversazione sia la riflessione scritta. La terza conferenza porta il titolo Attività femminili. Essa si pone per obiettivo presentare alcune realtà che risultano essere particolarmente importanti per la donna, quali il suo essere sposa e madre. Non meno importante però è la questione lavorativa, che sia per ragioni economiche sia a seguito delle battaglie del movimento femminista, anche per la donna non è più dentro le mura domestiche. Edith si pone quindi la domanda se alla donna sono idonei tutti i campi del sapere e dell'operare, se ce ne sono alcuni che le risultano particolarmente confacenti, nonché cosa fare se non è data la possibilità di scegliere la professione che una donna sente essere più adatta per sé. La risposta di Edith è puntuale e possiamo riassumerla in 4 punti. Primo, la donna è in grado di affrontare qualsiasi percorso di conoscenza e di formazione. 2. Può svolgere qualsiasi tipo di professione, tenendo ovviamente conto della sua forza fisica. 3. Indubbiamente le si addicono maggiormente quelle attività che hanno a che fare con la persona, la sua cura e il suo sviluppo. Ad esempio le professioni sanitarie, educativo-formative, socio-assistenziali, nonché politiche. 4. Casomai dovesse, suo malgrado, trovarsi a svolgere un lavoro arido e ripetitivo, ad esempio su una catena di montaggio, allora potrà femminilizzare la sua opera curando il contesto, ad esempio le relazioni con i colleghi. Ci resta ora da prendere in considerazione la 4ª conferenza. Ci fermiamo però prima per un breve intervallo musicale. Thank you. La quarta conferenza porta il titolo Vita femminile alla luce dell'eternità. Edith apre con una affermazione molto solenne. È dall'eternità che proviene la vocazione della donna. Sul fondamento eterno ella deve vivere per realizzare in questo mondo la sua vocazione. Realizzandola, cresce nella vita eterna. Naturalmente, il suo dire poggia sulla Sacra Scrittura, in particolare sul capitolo primo del libro della Genesi, ove al versetto 27 si dice che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina. Il fatto che Dio non abbia creato un unico modo, di essere persona, ma come maschio e femmina, significa che accanto a una modalità universale di essere, ve n'è anche una specifica dell'essere appunto maschio o femmina. Entrambi immagine di Dio ne rispecchiano un frammento, non la totalità. Ciò significa che la modalità di manifestare l'immagine di Dio dell'uomo e della donna saranno differenti, entrambi autentici, ma anche entrambi parziali. Edith poi fa riferimento alla teologia di Agostino e di Tommaso, i quali, riflettendo sulla Trinità, hanno entrambi attribuito al Padre l'essere, al Figlio la conoscenza, allo Spirito Santo l'amore. Naturale è stato perciò declinare questo sulla persona. Essendo appunto immagine di Dio, predominando nell'uomo la dimensione intellettiva, egli è stato facilmente rimandato al Figlio. Lo Spirito Santo, invece, è colui che porta a pienezza la fecondità di Dio, perciò è stato posto in particolare relazione con la natura femminile. In questo senso la donna, chiamata per natura a generare biologicamente la vita, in senso spirituale può veramente aiutare ogni essere umano a raggiungere un'esistenza autonoma e a dispiegarla nel miglior modo possibile. Riferendosi alla sequenza di Pentecoste, ove lo Spirito Santo è invocato consolatore e soccorritore, padre dei poveri e dispensatore dei doni, anche la donna può donare la sua ricchezza interiore esercitando le opere di amore e di misericordia che sono tipiche della sua natura, con purezza e dolcezza. Modello di femminilità che Edith presenta è naturalmente l'Immacolata, che lo Spirito Santo ha ricolmato dei suoi doni. Perché ogni donna possa essere come lei, è indispensabile che custodisca in se stessa il medesimo atteggiamento interiore di serva del Signore. Solo in questo modo, infatti, il Salvatore può entrare nel mondo, essendo la donna libera da quell'orgoglio che lascia spazio solo all'autoaffermazione. Maria non è solo la madre di Gesù, ma è anche madre di Dio, come è stato proclamato nel 430 al Concilio di Efeso. Questa sua divina maternità santifica per partecipazione ogni maternità. È però madre sempre vergine, e questo testimonia la misteriosa fecondità della verginità scelta per il regno dei cieli. Ancora, Maria è regina, testimone della vittoria della forza dell'amore che serve, di quell'amore che ella ha vissuto e a cui ha dato carne. Maria è infine immacolata, cioè senza peccato alcuno, nemmeno quello di origine, Questo le permette di essere l'incarnazione della femminilità pura, così come Dio l'ha creata. Per questo è modello di ogni autentica attività femminile e, ancor più profondamente, a lei ogni donna può guardare per ritrovare la propria identità più profonda e genuina. Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. Edith non è mai teorica, quindi si domanda se, concretamente, la donna può essere in grado di vivere avendo Maria per modello. La risposta è affermativa, ma la condizione è assai categorica. Deve aver percorso un cammino educativo e formativo, perché femmine si nasce, ma donne non ci si improvvisa. Così scrive: la ragazza, che non ha imparato sin da molto giovane, grazie a un'autoeducazione basata su solidi principi o dalle circostanze della vita, ad adattarsi, a rinunciare, a fare sacrifici, si sposerà con la pretesa di una felicità senza nubi, della piena realizzazione di tutti i suoi desideri. Se trova il marito propenso a soddisfarli, tantomeno imparerà a disciplinarsi. Vorrà sperimentare fin dove può arrivare il suo potere e, quando arriverà al limite, nasceranno conflitti che condurranno alla rottura o a un reciproco logoramento, a meno che, al contrario, non provochino un ripensamento e un cambiamento interiore. Una tale donna, a meno che non abbia rinunciato fin dall'inizio ad assumersi il peso della maternità, non riuscirà a trovare il giusto rapporto con i figli. Anche però, se la persona si educa alla concretezza della vita e alla fatica di costruire relazioni positive, se anche i due coniugi sono animati dai migliori propositi, la strada della vita insieme non è mai priva di fatiche. Il segreto che Edith addita per non soccombere al logorio quotidiano è la vita interiore, ove la persona fa esperienza di Dio. Dice Edith: questa fonte di forza inesauribile è la grazia di Dio. Importante è solo che si conoscano le vie che portano a essa e ricorrervi di continuo. Una via è aperta in ogni momento per ogni credente, la via della preghiera. In modo particolare, poi, addita al Santissimo Sacramento, ove è possibile incontrare Gesù personalmente e intrattenersi con Lui in intimo colloquio. Esso però rimanda al momento altissimo del sacrificio eucaristico. Partecipando alla Santa Messa, infatti, si entra in maniera attiva nell'opera redentiva di Gesù. Leggiamo: i sacrifici che quotidianamente vengono richiesti, piccoli e grandi, non saranno più sentiti come un carico imposto per forza o sopportato come se fosse un giogo. Diventeranno invece veri sacrifici, offerti liberamente e con gioia, mediante i quali, come membra co-sofferenti del corpo mistico di Cristo, si ha parte all'opera redentrice. Edith prosegue poi nel mostrare come la via sacramentale sia veramente la principale sorgente di energia per vivere in maniera adeguata la propria vita di donne. La vocazione è infatti altissima, e tuttavia anche chi è maturo resta pur sempre soggetto alla fragilità. È da mettere in conto l'errore. Il peccato rallenta il cammino, ma se riconosciuto e confessato, esso non compromette il percorso. Al riguardo, così scrive: a ciò si aggiunge, in tutti quei casi in cui si è sbagliato per colpa propria, nei quali c'è il pericolo di essere tagliati fuori dal flusso della grazia, la possibilità del rinnovamento interiore nel sacramento della penitenza, la possibilità di diventare sempre di nuovo liberi dall'oppressione del passato per andare incontro al futuro come rinati. Anche l'essere membra della Chiesa, militante e trionfante, ha in sé una grazia grande, dice Edith. Va ancora aggiunto il rafforzamento nella fede in virtù della comunione con persone che mantengono anch'esse lo sguardo fisso sulla meta eterna, coi viventi e con quanti sono già entrati nella gloria ed hanno la forza di portare aiuto, una forza particolare relativa a una necessità del momento, derivante dal fatto che in difficoltà simili sono restati fedeli. Da ultimo poi cita la grazia specifica legata proprio al sacramento del matrimonio. Quella matrimoniale non è naturalmente l'unico stato di vita che una donna può abbracciare. Prima però di inoltrarci in questa ulteriore riflessione, ci fermiamo per un terzo breve intervallo musicale. La seconda possibilità di realizzazione vocazionale per la donna è la vita religiosa. In realtà di questo ne abbiamo già parlato in altre conversazioni. Tuttavia credo valga la pena mettersi ancora in ascolto di Edith, che sempre ha la capacità di far emergere nuove sfumature. Scrive: per la religiosa, il luogo del sacramento del matrimonio come mezzo particolare della grazia per darle nuova forza in vista della sua vocazione, c'è la consacrazione liturgica delle vergini, o almeno la professione solenne dei voti, attraverso cui ella si unisce per sempre al Signore come sposa. In quest'atto solenne riceve la benedizione a vivere come sponsa Christi. L'azione poi della religiosa, qualunque essa sia, deve essere trasparenza dell'invisibile, rimandare a Dio e a Lui solo indicare. Lo stato di vita consacrata, però, è oltre il livello della natura. È perciò necessario un particolare dono della grazia perché essa possa essere vissuto con fedeltà. Scrive Edith: è necessaria una forza spirituale e psichica soprannaturale per affrancarsi tanto risolutamente da ciò che è terreno e vivere nell'invisibile. Una forza che può essere data solo dalla grazia e per la quale ci si deve sempre di nuovo preparare mediante un'ascesi instancabile. Naturalmente, la consacrazione religiosa non è vocazione solo femminile. Perciò Edith si interroga se esiste una diversità tra l'uomo e la donna. Considerando solo la vocazione religiosa e non quella sacerdotale, arriva ad affermare: credo che, quando l'abbandono puro e completo, l'aspetto fondamentale nell'uomo e nella donna debba essere l'amore sponsale dell'anima. Questo atteggiamento si troverà certamente in maniera tanto più pura quanto più saranno progrediti nella vita interiore. Esiste poi un altro stato di vita in cui la donna può venirsi a trovare, cioè quella di nubile, ma non per scelta, ma per circostanze di vita. Sognava una famiglia propria e non l'ha potuta avere, oppure desiderava la vita religiosa, ma non è potuta entrare in un convento o in un monastero. Non è una situazione molto semplice, perché sebbene ella svolga un'attività professionale, questa non riempie il cuore, saziando il bisogno più profondo di amore. Trattando questa delicata questione, Edith mostra tutta la sua sapienza. Leggiamo direttamente le sue parole. C'è il pericolo che la vita venga considerata un fallimento, che l'anima si intristisca, sia esacerbata e non si trovi la forza per un'attività femminile feconda. A ciò si aggiunge il fatto che, secondo ogni apparenza, manca un aiuto della grazia corrispondente a quello previsto invece per le altre strade che può prendere la vita femminile. Trasformare in scelta personale ciò che non è stato scelto e realizzarlo liberamente e con gioia lo potrà fare solo chi vede in ciò che è imposto dalle circostanze l'azione della volontà di Dio e non aspira a nient'altro che ad accordare la propria volontà con quella di Dio. Ma chi in tale maniera consegna la propria volontà a Dio può essere certo che sarà guidato in modo particolare dalla sua grazia. È una chiamata non a una via già battuta o tracciata, ma a un compito individuale che non si ha davanti ben definito fin dall'inizio, ma che si rivela pian piano, e a ciò può corrispondere il fatto che la particolare forza necessaria per i compiti di una vita di tal genere non si trovi in una forma di vita comune, liturgicamente consacrata, ma in una direzione individuale. Questo richiede, in primo luogo, che si faccia tutto quanto è nelle proprie forze per restare vicini al Signore, vale a dire che si utilizzino i mezzi della grazia che sono a disposizione di ogni cristiano. La cosa più importante è che la Santa Eucaristia sia al centro della vita. Diventerà così spontaneo considerare le questioni della propria vita con gli occhi di Dio e si imparerà a decidere seguendo il suo spirito. È un passo molto bello questo, che vale in realtà per ogni persona, in qualunque forma di vita si trovi. Quanto segue poi è ancora più bello. La vita con il Salvatore Eucaristico, inoltre, porta con sé le conseguenze che l'anima viene elevata al di sopra dello stretto orizzonte della vita personale individuale, che tutto ciò che riguarda il Signore e il suo regno diventa per lei cosa propria, proprio come accade per coloro che gli hanno promesso fedeltà nello stato religioso, e che in pari misura perdono di importanza sia le piccole che le grandi necessità della vita individuale. Si instaurano quella libertà e quella letizia che sanno attingere sempre nuova vita dalle fonti esterne. E poiché da chi cammina la mano nella mano di Dio fluiscono fiumi di acqua viva, eserciterà un'attrazione misteriosa sulle anime assetate. Senza proporselo, dovrà diventare guida di altri che aspirano alla luce, esercitare la maternità spirituale e generare e crescere figli e figlie per il regno di Dio. Sono righe particolarmente ricche di pathos. È evidente che qui parlava per esperienza personale diretta, anelando lei al tempo di queste conferenze alla vita del Carmelo e non potendola ancora di fatto abbracciare. Questa via personale però richiede degli aiuti che, se sono consigliati per qualunque stato di vita, qui divengono veramente essenziali. Il più importante di essi è certamente la guida spirituale. Così si esprime: nella vita di coloro che hanno percorso una via tanto al di fuori dell'ordinario, però, troviamo ancora un mezzo per assicurarsi della volontà divina, che non è stato ancora menzionato, è l'obbedienza a un rappresentante visibile di Dio, alla guida di un sacerdote. I motivi che Edith indica circa l'importanza di camminare con una guida spirituale sono tre. Primo, il pericolo dell'autoinganno. È facile, infatti, prendere per volontà di Dio ciò che è semplicemente desiderio del cuore o inclinazione naturale. Secondo, di norma nessuno è buon giudice di se stesso. Uno sguardo esterno, sereno e imparziale, è sempre di aiuto. Terzo, il cammino spirituale non procede di luce in luce. Al contrario, ci sono tempi assai oscuri e dolorosi, delle autentiche notti interiori. Ebbene, per non perdere la strada, la soluzione migliore è affidarsi a una guida illuminata. In realtà, anche la scelta della guida spirituale è bene lasciare che sia Dio a condurre il gioco. Così dice Edith. Chi intende trovare la giusta guida spirituale, anche nella sua scelta dovrà farsi condurre non dal proprio arbitrio, ma dalle disposizioni divine. Così come per l'intero cammino, la guida interiore e quella esteriore dovranno procedere sempre la mano nella mano. Solo la vita potrà insegnare a quali compiti la divina disposizione voglia destinare la singola persona. In realtà, noi abbiamo ampiamente trattato il tema dell'accompagnamento spirituale quando riflettevamo sulle relazioni empatiche. Chi desiderasse riprendere la questione, rimando alla conversazione numero 56, che potete scaricare dal sito www.edistein.name. Ugualmente, anche questa conversazione sarà online sul medesimo sito. Con questo ci salutiamo, rinnovandoci gli auguri di un sereno 2017 e dandoci appuntamento al mese di febbraio. Grazie e arrivederci a presto.